Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Non si può vietare l'uso delle immagini e dei simboli religiosi in pubblicità. Questa è la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che ha diviso e sollevato polemiche, persino politiche. Noi torniamo sul tema dal punto di vista della comunicazione tra efficacia e strategia, immaginario collettivo e tabù. Oggi parleremo anche di spazio e collezionismo. Mentre il turismo spaziale attrae investimenti ed è boom per serie TV, mostre e film a tema, al quale anche la moda strizza l'occhio, si fa strada un nuovo e curioso filone legato alla fotografia d'autore. E poi cresce il mercato degli elettrodomestici smart, dai frigoriferi ai forni, passando per le pattine high-tech.
Blue jeans, blue Jesus, a voice from America.
Blue jeans, blue Jesus.
Ve la ricordate? La storica campagna dei jeans Jesus firmata dal duo Pirella Toscani. Chi mi ama mi segua. A 45 anni di distanza si torna a parlare dell'uso dei simboli, delle immagini, delle formule religiose in pubblicità sulla scia di una sentenza della Corte di Strasburgo che di fatto lo ha legittimato, condannando la Lituania per aver multato un'azienda di abbigliamento che aveva utilizzato le figure di Gesù e di Maria nella propria campagna. Eppure da sempre la pubblicità gioca con i simboli, quelli religiosi inclusi, con esiti diversi, dal paradiso dello spot Lavazza ai monaci tibetani della Pepsi, fino alla recentissima campagna idealista sulla natività. Ne abbiamo parlato con Carlo Nardella, autore de La migrazione dei simboli, pubblicità e religione.
Il mondo della pubblicità e quello della religione si sono avvicinati nel corso degli ultimi decenni, perché da un lato le religioni sono sempre più in competizione tra loro per farsi scegliere e per ottenere risorse, come in Italia l'8 per 1000, fanno ricorso alla pubblicità e anche ad altri strumenti tipici del marketing. Dall'altro lato i marchi commerciali usano simboli religiosi nelle proprie pubblicità per promuovere la vendita di prodotti e servizi economici. Gli esempi sono innumerevoli, tra le più recenti e le più note quelle del caffè Lavazza, che ormai da più di 15 anni utilizza il paradiso nelle sue campagne, ma si può citare anche la campagna che fece Segafredo utilizzando invece l'inferno con Renzo Arbore, la campagna del Segafredo Moment. Poi altre campagne che hanno destato anche scandalo, come la campagna dei Jesus Jeans negli anni 70. Si tratta di simboli, appunto, cioè di riferimenti che possono essere visivi o verbali, che rimandano a un sistema di significato pertinente a quel mondo lì, al mondo religioso.
Questo utilizzo è cambiato in questi anni e se sì, come?
Sì, è cambiato. I risultati della mia ricerca indicano che negli ultimi 50 anni si è verificata una crescita dell'utilizzo, una crescita di lungo periodo. Tra i riferimenti più usati, soprattutto quelli che sono stati usati anche abbastanza costantemente, ci sono il paradiso, gli angeli e i santi, la tentazione, i comandamenti, i miracoli, la croce, l'immagine di Gesù. Ma la pubblicità non usa solo l'immaginario cristiano. Ecco, allora, se si può indicare un cambiamento, una trasformazione che c'è stata è un aumento a partire dagli anni 90 di pubblicità ispirate a tradizioni religiose orientali come induismo e buddismo e anche la religiosità New Age.
Che cosa vale in pubblicità tra efficacia, incisività, opportunità, riferimenti appunto culturali? Ci sono mercati, la Cina ad esempio, in cui i pubblicitari sono molto attenti all'utilizzo anche di colori piuttosto che di grafiche che possono rimandare all'universo religioso perché possono essere controproducenti. Ecco, da questo punto di vista la sua esperienza che cosa ci può dire?
Sono simboli che le persone sono in grado di riconoscere, e posso aggiungere che più il pubblico riesce a ricondurre questi riferimenti anche se in modo molto generico, ha dei significati di tipo religioso, più questa strategia pubblicitaria funziona. È questo trasferimento che chiamo migrazione dei simboli, e in questo esito individuerei anche l'elemento di maggiore efficacia.
La soglia di tolleranza, chiamiamola così, professore, varia da paese a paese e da religione a religione anche.
Sì, certamente ci sono state delle controversie, questa della pubblicità lituana è l'ultima. Altri casi che posso menzionare sono per esempio la pubblicità di Girbeau, un marchio di abbigliamento che nel 2005 aveva messo in parodia l'ultima cena di Leonardo. L'aveva messa in parodia attraverso una serie complessa di inversioni, per esempio mettendo donne al posto di uomini. Cito questo caso perché la Conferenza Episcopale Francese riuscì, attraverso l'associazione Croyance Liberté, a ottenere il ritiro della campagna in Francia. Poi, sì, i livelli di tolleranza cambiano. Uscendo per un momento dal settore pubblicitario, ma non troppo, spostandosi sul caso delle vignette antislamiche, per esempio, apparse nel 2005 sul quotidiano danese Jyllands-Posten e pochi mesi dopo su Charlie Hebdo, in quel caso vi furono aspre polemiche e feroci protesti in Francia e all'estero, che furono determinate da individui che scesero in piazza a protestare per le strade contro le rappresentazioni di Jyllands-Posten, contro quelle vignette, mentre è successo un po' l'opposto dopo la strage del 2015, dove vi fu invece una grande reazione a favore dei vignettisti e possiamo ricordare lo spirito Je suis Charlie.
Non solo lusso.
Mai come in questo periodo la scienza, l'astronomia fanno tendenza, per così dire. Basti pensare alla popolarità di personaggi come Samantha Cristoforetti piuttosto che Luca Parmitano. Cosa c'entra tutto questo con il lusso? Beh, ce lo facciamo raccontare con il lusso, ma non solo, ovviamente ce lo facciamo raccontare da Nicoletta Polla Mattiot, la direttrice di How to Spend It, con la quale abbiamo iniziato a raccontarvi questo mondo. Nicoletta, ben trovata.
Grazie, e qui davvero si tratta di non solo lusso, ma si tratta di una curiosità che ci porta all'universo dentro casa. Il filone dell'interesse per lo spazio, l'hai detto benissimo, tu hai in particolare in questo momento un proliferare di libri, di film, di mostre, di serie TV. C'è una serie su Netflix che si chiama Mars, che è appunto il primo passo dell'uomo su Marte. Paolo Nespoli è appena tornato dallo spazio, insomma, quindi gran fermento e grande attenzione al cielo. Ma la cosa che mi incuriosisce è che questo ha sviluppato lateralmente un collezionismo di foto dello spazio. E in questo collezionismo non ci sono soltanto pezzi rari, rarissimi, come a volte capita, no? Quando si pensa di collezionare qualcosa di artistico, si pensa di aver bisogno di un grande budget per cominciare. Invece nel mondo della fotografia si possono ancora fare acquisti interessanti, realizzare delle collezioni di valore seguendo un filone, un tema, una passione, senza appunto, come dire, un investimento di partenza.
Svuotare
molto alto.
Il portafoglio.
Esatto.
Ecco, quindi è un mondo che ha canali suoi anche di quotazione, di affidabilità.
Esattamente, ci sono ovviamente foto già di grandi fotografi, sono soprattutto le foto storiche, e qui davvero rimando a una sorta di catalogo che noi facciamo su How to Spend It, perché la caratteristica di questo giornale è, per ogni cosa che noi diciamo sempre il prezzo, il come e il dove trovarlo, perché nell'autù ci deve essere anche la semplicità di capire subito come fai ad avere una cosa.
Questo rompe molti pudori, per così dire, che il mondo del lusso per anni ha avuto, no? Prezzo su richiesta.
Invece noi il prezzo lo mettiamo sempre, ma come ti dicevo ci sono anche delle foto che si possono collezionare e trovare nei mercatini, che sono le cosiddette foto trouvée. È proprio un nuovo filone del collezionismo che sceglie appunto dei temi, in questo caso lo spazio, con prezzi assolutamente accessibili e che però denotano appunto il gusto personale del collezionista, perché ancora una volta alla fine fare una collezione, certo, bisogna avere delle competenze per magari comprare bene e seguire certi filoni, ma poi la cosa che conta davvero è il gusto personale.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, parleremo di elettrodomestici smart, dal frigorifero che fa la spesa al posto nostro al guardaroba consulente per il look, fino alle wrapping machine per le pattine high tech. Tra pochissimo.
Essere e avere.
È ora di alzarsi, signor Jetson.
Buongiorno Rosy, cosa c'è per colazione?
Succo d'arancia, uova col bacon, pane tostato con marmellata e caffè. Come le vuole le sue uova?
Focus sui trend.
Quanto sta diventando intelligente il nostro ambiente domestico, elettrodomestici e app pronte a semplificarci la vita e ad anticipare ogni nostra esigenza. Scopriamo gli ultimi casi di questa tendenza insieme a Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e buonasera ai nostri ascoltatori.
Allora, partiamo da uno degli elettrodomestici al centro di questa rivoluzione smart, chiamiamola così, il frigorifero.
Esattamente, infatti come tutti sappiamo anche dalle ricerche è proprio il primo elettrodomestico di cui non si può assolutamente fare senza, da detta di tutti i consumatori proprio globali. Allora, il primo caso è un prodotto lanciato da Samsung Family Hub, che è questa proposta per cui l'azienda coreana lancia un frigorifero connesso, quindi attraverso l'Internet of Things ci consente di fare la spesa online direttamente dall'elettrodomestico. Come funziona? Ha un display touch dal quale è possibile controllare anche da remoto, quindi anche dal nostro cellulare, il contenuto che viene inquadrato da fotocamere che sono chiaramente integrate all'interno. Quindi si può condividere la shopping list con tutti i familiari e a quel punto ordinare la spesa tramite le applicazioni, quelli di shopping online. In particolare adesso c'è una partnership con Supermercato 24. E a quel punto poi però naturalmente le funzioni sono le più disparate dal display: videoricette consultabili, lavagna digitale per informazioni sempre condivise con tutto il resto della famiglia, ma anche ascoltare la musica e eventualmente addirittura vedere video attraverso la funzione di TV mirroring. La seconda invece case studies che vi racconto, che ci ha colpito, è riguarda invece il servizio. In questo caso trattiamo di una partnership tra Walmart e August Locke.
Perché la spesa, Luisa, una volta ordinata va anche consegnata.
Esattamente, quindi vediamo come possiamo farlo anche in questo caso pur senza essere in casa. Viene applicato, diciamo, all'esterno della nostra porta di casa. In questo caso vabbè, il test sta avvenendo nella Silicon Valley, ma probabilmente poi si estenderà anche in altri luoghi, principalmente penso degli Stati Uniti. Quindi viene applicato un lock che ha dei codici che vengono costantemente cambiati, di cui chiaramente conoscenza soltanto il proprietario, che poi però consentono l'apertura da parte di un addetto alla delivery della nostra spesa. Noi però attraverso il nostro smartphone e le telecamere ovviamente disposte nel nostro appartamento seguiamo passo passo l'entrata in casa di questo addetto, che da un lato la spesa, diciamo, solida e non deperibile lascerà dove desideriamo, vicino alla porta o in altri spazi della casa, e invece tutto ciò che è fresco direttamente nel frigorifero.
Il tracciamento dei prodotti una delle funzioni su cui punta il mercato, non solo per quanto riguarda, lo abbiamo sentito, quelli presenti nel frigorifero. Il prossimo caso invece riguarda il vino.
Sì, esattamente, ed è un prodotto, uno scaffale smart che sicuramente interesserà molto tutti coloro che hanno delle in casa, anche delle cantine o cantinette fornite. Cosa succede? Ogni bottiglia viene archiviata semplicemente inquadrando nell'etichetta con il proprio smartphone, poi un database le archiverà e farà in modo che nel momento stesso in cui ci servirà per esempio una bottiglia di vino particolare, questa verrà, la posizione verrà illuminata da una luce, quindi facilmente andremo a recuperarla. È chiaro che può essere utile tutto questo anche per eventualmente una tracciabilità dei prodotti che abbiamo, dei vari vini nel nostro scaffale e quando sono stati utilizzati per esempio.
Dal mondo food passiamo a quello dell'abbigliamento, con un caso molto interessante, un dispositivo a cui sta lavorando un colosso, Amazon.
Sì, infatti è proprio un nuovo dispositivo lanciato da Amazon, che è una telecamera in realtà molto molto intelligente, perché può essere comandata vocalmente, quindi interagisce con la persona in modo davvero di rispetto alla intelligenza artificiale. cosa fa? Scatta video e foto della nostra figura e ci mostra il proprio outfit da diverse prospettive, quindi in teoria è uno specchio intelligente di fatto, perché poi ci aiuta a scegliere con una funzione che si chiama Style Check, che attraverso sia algoritmi ma anche proprio l'intervento di specialisti di stile ci consiglia, rispetto all'occasione che noi abbiamo stabilito che ci serve, ci aiuta a scegliere tra diversi outfit che abbiamo.
Come avere un amico, un'amica vicina, insomma, che ci consiglia davanti allo specchio. Siamo al caso finale, il mio preferito, lo devo dire, perché tu me li hai anticipati. Ha a che fare con un oggetto vintage, a me ricorda la casa della nonna, grandi sfide con i miei fratelli di scivolamenti, perché parliamo delle pattine, le pattine che diventano high tech.
Sì, esattamente, infatti è davvero un nuovo strumento che però fa riferimento, come spesso, se ci facciamo caso, a pratiche antiche. È uno shoe wrapping machine, non è nuovo, nel senso che nelle sale operatorie, piuttosto che anche da alcuni dentisti, probabilmente a tutti è capitato di avere ricoperte le suole delle proprie scarpe da o semplici sacchettini o anche proprio da pellicola. Ecco, in questo caso sarà possibile farlo anche da casa. Questa macchina farà in modo di ricoprire perfettamente qualunque tipo di suola e tacco delle nostre scarpe, e in modo che noi non contamineremo mai il pavimento che stiamo percorrendo, potendo però mantenere quelle che sono le calzature che desideriamo, e quindi non dovendo essere costretti, per esempio, quando entriamo in casa di eventualmente qualcun altro, di toglierci le scarpe e mettere invece magari delle pattine piuttosto che delle calzine particolari.
Come quelle che ci sono negli aeroporti per impacchettare le valigie, solo che impacchetta le scarpe.
Esattamente, quello infatti è il primo riferimento che ho avuto anch'io.
Ma già sul mercato ci sono già riferimenti di prezzi?
Sì, e questo è un altro aspetto interessante, perché dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro, quindi insomma diciamo che è un prezzo assolutamente accessibile per molte tasche, quindi che si diffonderà, io presumo, parecchio anche nelle nostre case italiane.
Certo, sempre che chi lo ritenga opportuno, insomma. Grazie a Luisa Schiero, alla prossima.
Grazie Maria Luisa, saluti a tutti.
Io sono il fondatore della scuola di combattimento della calligrafia. Il mio nome è Sodatsu G. Kane.
Che vuoi, Sodatsu G. Kane?
Affrontarti in un combattimento calligrafico.
Un combattimento calligrafico? E che cosa sarebbe? Sentiamo.
Semplice. Devi sconfiggere l'avversario mentre scrivi l'ideogramma A.
Mi chiedo perché faccia scrivere l'ideogramma di A.
Forse perché è l'unico che sappia scrivere.
Ignorante!
Ah sì, e qual è il motivo?
Nell'A, che significa lungo in senso temporale, sono presenti gli 8 movimenti del pennello su cui si basa la grafia di tutte le parole.
Davvero? Non lo sapevo.
E che Nabiki e Kasumi avessero una bella scrittura, questo lo sapevi?
Sì, e tu invece?
Il consumautore.
Questo è il momento della riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo Francesco Moracci. Ben trovato Francesco, questa sera parliamo di un fenomeno di mercato e di costume molto interessante nell'era della digitalizzazione, il grande ritorno della scrittura a mano e di tutto quello che ci gira intorno.
Sì, Maria Luisa, buonasera anche a te, radioascoltatori. È un tema che da un po' di tempo è emerso, ma che oggi è esploso anche un po' nell'immaginario, penso all'immaginario cinematografico, ad esempio il film Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che ha raccolto tanti Golden Globe, che ruota attorno alle tre lettere che scrive il protagonista ad altrettanti interlocutori, senza svelare la trama, come sempre, e devo dire che anche i dati di mercato degli ultimi mesi dimostrano una tenuta, ad esempio, anche proprio delle penne come oggetto da curare, da utilizzare nei momenti importanti della vita, così come della carta, dei taccuini. Ecco, quindi sembra quasi che lo scrivere a mano rappresenti il valore, quindi vada a segnare i momenti più importanti nelle nostre relazioni con gli altri.
Pensiamo anche al fenomeno dei libri taccuini, appunto, da colorare, da scarabocchiare, da maltrattare anche fisicamente per apprezzare proprio la fisicità della carta. Qualcuno ha scritto: è come se il mondo digitale in qualche modo creasse i suoi anticorpi. Cosa ne pensi?
Eh sì, io credo che sia così, e sono fenomeni di compensazione che studiamo, analizziamo ormai da tempo. Forse la novità è che stanno diventando mainstream, cioè quello che era il piacere magari più di nicchie e di persone che comunque da sempre avevano questo desiderio di utilizzare comunque la scrittura manuale, si sta diffondendo, e per fortuna questo sta avvenendo anche nella lettura dei libri. Quindi, altro fenomeno, da pochissimo sono stati pubblicati i dati 2017, una crescita del più 5% nella vendita dei libri in Italia, non si vedeva veramente da tanti anni. Ecco, quindi sembra quasi che questo stia diventando un fenomeno di massa.
Un'indicazione anche per le aziende, perché sia al mondo digitale e a tutto quello che riguarda la digitalizzazione dell'offerta, della comunicazione, senza dimenticare però la parte fisica.
Sì, e soprattutto ragionare su questa complementarietà, cioè la possibilità di tradurre i contenuti quando sono di qualità nell'uno e nell'altro mondo, ragionando anche sui linguaggi specifici. Ecco, quindi l'uno non esclude l'altro, naturalmente le generazioni possono essere diverse, quello che conta è avere un pensiero che possa poi essere trasferito su questi supporti in modo intelligente.
E poi gli scienziati dicono che scrivere a mano fa bene alla mente.
Ah beh, sicuramente alla memoria, e sicuramente rende il mondo molto più vicino, no? Molto più diretto, quindi è sicuramente un incoraggiamento a utilizzare entrambi gli strumenti.
Grazie a Francesco Morace, grazie ad Andrea Roccabella in regia. Se vi siete persi qualcosa, niente paura, c'è il podcast. Info e immagini, come sempre, sulla nostra pagina Facebook. Potete scriverci lì oppure dal sito di Radio 24 per consigli e suggerimenti. Anche le critiche sono ben accette. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.